www.redigio.it e la storia continua. Lupi, assassini e gatti mammoni. Sospinti ai margini del loro habitat naturale, dalla crescente antropizzazione dell'ambiente, branchi di fiere affamate terrorizzano città e villaggi. Ma le belve quotidiane non sono le sole presenze inquietanti che popolano l'immaginario dell'uomo medievale. Negli anni 40 del 200, nelle campagne emiliane, c'è la guerra, quella contro Federico II. I coltivi e i pascoli abbandonati sono di nuovo diventati, come secoli prima, il regno incontrastato degli animali selvatici, lepri, caprioli, cervi, cinghiali, volpi. Hanno tutti rioccupato quegli spazi che gli uomini avevano loro conteso con il dissodamenti. Ma la guerra ha fatto anche altro. Sparite le pecore, spariti i buoi, sparito il bestiame domestico, è sparita anche una maglia fondamentale della catena alimentare degli animali da preda. E così i branchi di lupi si presentano sotto i fossati delle città ululando il loro agghiacciante canto di fame. Di notte alcuni di essi riescono a penetrare dentro l'abitato e se trovano qualcuno addormentato sotto i portici o sul pianale di un carro, per lui è la fine. Così come lo è per quelle persone che sono meno pronti a scappare, le donne, i bambini prima di tutto. E nemmeno basta, perché qualche volta i lupi si intrufolano dentro le abitazioni e allora per i bambini sorpresi nella culla non c'è scampo. Non lo si crederebbe se uno non l'avesse visto con i propri occhi, come è successo a me, commenta Salimbene De Adam, che racconta questi anni da incubo. Quello con il lupo non è il solo incontro ravvicinato che l'uomo medievale può avere con gli animali selvatici. Fa parte della quotidianità il rapporto con gli animali da cacciare ed è usuale quello con la volpe, della quale si devono temere solo i danni economici, non le aggressioni agli umani. Ma è sicuramente il più traumatico e il più paventato che nell'immagine collettivo religioso si sia assimilata al lupo la figura dell'eretico che la dice tutta sulla sovrapposizione dei due nemici antropologici dell'umanità, prima di Cappuccetto Rosso. Eppure non è sempre stato così. L'antichità classica ha attribuito sia al lupo uno statuto di negatività, ma lo ha circoscritto alla sfera del rapporto con gli animali domestici, quasi mai a quello con l'uomo. L'assalto agli esseri umani era considerato un fatto eccezionale, ma tutta più un segno infausto, ma anche altrettanto una possibilità remota. Le cose sono cambiate quando è cambiato il clima. Quando il ruolo della pastorizia, dell'allevamento, della caccia hanno reso uomini e lupi concorrenti sullo stesso territorio. Quando il bosco è diventato una risorsa da sfruttare e da amministrare al meglio e a quando i dissodamenti hanno ridotto, anche se parzialmente, l'ambiente vitale dei carnivori. E la leggenda di Sansola di Eichstätt, che era un eremita morto alla fine del l'ottavo secolo, che ordina al proprio asino di uccidere il lupo che minaccia il gregge, è la miglior metafora di questo conflitto economico fra l'uomo e la bestia feroce e al tempo stesso dell'alleanza con l'animale domestico contro il comune nemico. L'atto onomastica, del resto, dà la misura della quotidiana contiguità fra uomini e lupi. E nessun animale ha lasciato tanta traccia sui nomi del territorio quanto il lupo. Monlue, che è presso Milano, è in origine Monte Lupario. Nel Cosentino c'è Lupia e nel territorio di Bolzano Lupicino. Bovaria nell'Udinese e Lupazzano nel Parmense e presso Siena c'è Lupompesi, lupo appeso, cioè lupo impiccato. In Montelupo sono più di uno, in Monte Lupone è una schiera e nell'elenco potrebbe continuare anche per pagine. Il mito della lupa nutrice di eroi dei miti di cui si era alimentata l'identità di Roma, ma che non è affatto esclusivo patrimonio dell'Urbis Romanus, dato che si ritrova anche in India e in Cina, e ormai è stato dimenticato. Quando il folklore occidentale ne riscopre traccia, è solo per sfruttare in funzione moralistica il paragone fra la società degli uomini, corrotta, e quella dei lupi che hanno accolto e nutrito il bambino indifeso, incontaminata nel peccato. È come si registra per un caso, probabilmente inventato, nella cronaca dell'abbazia di Erfurt, sotto l'anno 1304. E quando non c'è dietro questo spirito pedagogico, fatti del genere sono presentati come una curiosità, ma niente di più che questo. Come nell'episodio analogo descritto dalla stessa cronaca 40 anni più tardi. Prede umane. La memoria che il lupo lascia nella storia degli uomini medievali è pressoché di regola, antropofaga. Non più solo patrimonio a rischio, ma la vita stessa e la frequenza con la quale si trova, oltre alla varietà delle fonti che la tramandano, è indice di una sinistra fama. Probabilmente amplificata, ma di certo non inventata. A metà del IX secolo, branchie di lupi, a volte della consistenza di centinaia di capi, terrorizzano l'Aquitania e la Francia meridionale, seminando la morte nei villaggi. Nel 1116, 18 abitanti di Carmanten, nel Galles, muoiono attaccati dai lupi e 3 anni più tardi analoghi episodi sono registrati in Germania. Da oltre 30 vittime è il bilancio degli attacchi delle belve in Franconia nel 1271, destinato a crescere ulteriormente l'anno dopo nei dintorni di Basilea, quando tale sorte è riservata a 40 bambini. Nel 1422 branchi di lupi affamati entrano in Parigi in nottetempo, dissotterrano i cadaveri dei cimiteri e attaccano la gente. Quelli di essi che vengono finalmente catturati sono esibiti per le strade e appese per le zampe. Le aree della città destinate a cimiteri e a depositi di immondizie sono le prime ad essere attaccate. E succede a Milano nel 1484, quando i lupi entrano nel cimitero dell'ospedale di Sant'Ambrogio e cavano per forza il terreno, in modo che trovino i corpi morti e li mangino e li stragino. E succede, nello stesso periodo, a Chartres, dove le incursioni notturne si registrano in prevalenza nel quartiere dell'Immondezzaio, dove vengono gettati quotidianamente gli scarti delle macellerie. www.redigio.it e la storia continua.